Bastian Contrario. Arnold Knights a Bastian Contrario.
Eccomi qua, sono arrivata anch'io, Ellie the Worst, pronta a riprendere la nave insieme ai nostri altri amici pirati, Gabriele, Luca e DJ Pilo. Ebbene sì, questa puntata è veramente particolare, c'è come una sorta di interazione, di fusione tra i nostri intenti e le nostre parole. E sembrerà strano che io cominci raccontandovi che io vengo da un paese della provincia di Verona, o meglio, da una contrada che era una via. Per di più ho l'onere e l'onore di essere nipote di una gran donna, la maestra, quella figura che nella prima metà del Novecento aveva ancora quel ruolo mistico e fascinoso durevole nel tempo, indiscusso dai più, ma che sui suoi familiari si riversava come il cono di luce prodotto da un occhio di bue a teatro. Indiscutibilmente tutti sapevano di ogni nostro respiro, di ogni nostro capriccio o originalità, e per quanto si cercasse di scrollarsi di dosso quella referenza, non c'erano distanze e travestimenti sufficienti a concederci quel respiro che ora chiameremmo privacy. Il primo sguardo, il primo bacio, il fughino da scuola, la gonna troppo corta, il corteggiatore del paese vicino. Tutto passava al vaglio degli occhi indiscreti, critici o affettuosi, del paese. Sì, malgrado la pesantezza che potevo percepire a quel tempo, malgrado la sensazione di avere sempre qualcuno che mi controllasse senza tregua, malgrado l'impossibilità di farla franca dalla quale cercavo invano di divincolarmi, quel cicaleccio che mi accompagnava aveva come la luna un altro volto. Era il volto di una comunità. Il volto che osservava con ammirazione, invidia o recriminazione quelle che comunque erano le sue creature, quelle che malgrado l'irriverenza appartenevano a quel nucleo complesso e affettivo come le dita appartengono alla propria mano, il volto di chi, in ogni caso, si occupa perché se ne è parte. Queste considerazioni le ho maturate con l'età. Quelle che vivevo come interferenze, giudizi e limiti, ora profumano anche di piume di chioccia e le ricordo come protezione, come abbracci, come tutele da pericoli peggiori, anche se non proprio consapevoli di questa loro funzione. Certo, devo anche riconoscere che essere la nipote della maestra mi consentiva un buon margine di tolleranza da parte dei compaesani, margine che probabilmente non sarebbe stato concesso ad altre originali fanciulle. Molti non hanno dimenticato gli abbracci un po' troppo stretti delle comunità nelle quali tutti si sapeva tutto di tutti. E so anche che molti soffrono ancora di alcuni pregiudizi che possono aver cambiato il corso delle loro vite o dell'indecenza di alcuni commenti. Si era ancora ai matrimoni riparatori, alle unioni di convenienza, alla vergogna per l'omosessualità e a tanto altro. Ma anche il matto del paese aveva un suo ruolo, un suo spazio, così come la più bella o il ribelle di turno. Comunque, ogni cosa era filtrata e sommata da processori umani. Ciascuno con i propri aspetti emotivi, imprecisi, sentimentali, meschini, generosi e talvolta, ahimè, anche potenti. Ma ogni potere, per quanto grande, aveva una territorialità limitata. In ogni caso, la considerazione generale era che nessuno gradiva interferenze nei propri affari, fossero questi sentimentali, sessuali, economici o di qualsiasi altra natura. Ora la frittata, e scelgo frittata anziché medaglia proprio per evocare l'idea del friggere, è capovolta. C'è stato qualcuno che ha inventato e perfezionato qualcosa di meravigliosamente oggettivo, neutrale, asettico, anaffettivo, non concorrenziale, indifferente, a cui tutti ci affidiamo, l'informatica e il web. Se un tempo solo concedere il proprio numero di telefono significava essere disponibili ad accettare una reciprocità di impegno, fosse di natura amichevole o sentimentale, ora il nostro numero, e non solo quello, è alla mercé della rete. Attraverso i social e gli strumenti informatici forniamo a non meglio identificati server un numero illimitato di informazioni che ci riguardano, senza nemmeno fargli fare la fatica di cercare di carpirli, di comporli tra loro come parti di un puzzle, di intuirne i pezzi mancanti o taciuti. Pareri, gusti, posizioni etiche, politiche o fisiche, preferenze sessuali, aspetti economici, bisogni, fragilità. Tutto viene fornito spontaneamente e in modo completo. So che sto parlando da una radio web, ma ormai la mia scelta l'ho fatta. Sarà stato l'allenamento come nipote della maestra sempre in vista, ma non ho mai nascosto il mio pensiero e il mio modo di essere. Da questo punto di vista credo di potermi considerare perennemente nuda e quindi potenzialmente vulnerabile ormai da sempre. Tuttavia, se dovessi iniziare oggi a usufruire della rete e se avessi preso più rapidamente coscienza, non credo che mi comporterei nello stesso modo. Il caro George Orwell mi era rimasto ben impresso ai tempi della scuola. Mi aveva quasi terrorizzato il suo totale e fantasioso controllo su ciascuna vita. Ma quante volte, ahimè, sono proprio gli scrittori ad anticipare la realtà. Non so dire se sia una sorta di sensitività o di forma pensiero che costruisce possibili futuri. Ma so che spesso succede. Una visione, un'immagine e il tempo. Ed eccoci immersi in quella che da fantasia creativa si rivela come inquietante realtà. Ai tempi di cui parlavo io, ci sentivamo violati solo se qualcuno osservava l'orario in cui rientravamo a casa e ci si inalberava a difesa del nostro diritto alla libertà. Ora no. Ora forniamo noi ogni sorta di informazione. Dalla più banale, come ad esempio l'età, alla più segreta, come il codice della carta di credito, alla più personale, come il nome della scuola dei nostri figli, o pericolosa, come far sapere a tutti quando la casa è vuota e per quanto tempo. Ciò nonostante, non è ancora quanto mi turba di più. Eppure non mi ritengo una complottista, anche perché il complotto è di per sé così complesso. Già si fatica a mettere d'accordo tre teste, figuriamoci un'infinità. Tuttavia, mi sembra di camminare sulle sabbie mobili, di scivolare su viscide bisce che mi strisciano sotto i piedi. Se da un lato ritengo sinceramente che la privacy sia qualcosa che tutela solo chi ha qualcosa da nascondere, se riconosco che una telecamera in un preciso luogo possa essere un deterrente da azioni illecite o violente, dall'altra comincio a sentirmi incastrata, costretta, avvinghiata, irretita. A una persona a me cara, ad esempio, con un banale aggiornamento di un motore di ricerca, si è avviata la pubblicazione online di tutte le foto contenute nel suo telefono. Niente di grave alla fine, ma se fossero state le foto con la sua ultima fidanzata, una donna che era appena riuscita a rendersi irraggiungibile da un ex geloso e particolarmente violento, avremmo assistito all'ennesimo femminicidio? O se fossero state pubblicate copie di cartelle cliniche delicate, dati di quelle malattie che è così difficile comunicare ai propri cari, o foto del papà con la nuova fidanzata prima che sia lui a presentarla ai figli, o più romanticamente del regalo che si sta scegliendo per la propria mamma. Insomma, non tutte le cose che non si vogliono far sapere hanno necessariamente dei retroscena vergognosi o illegali, ma questa colla viscida me la sento proprio addosso. Ogni cosa che passa attraverso un decoder, uno scanner, una tastiera, diviene tracciabile. Per quanto nella mole dei contenuti presumo sia ancora difficile filtrare e vagliare la qualità di ogni singolo caricamento, credo che sia invece molto, ma molto facile giocare all'insiemistica. Tutti quelli che sono sposati, tutti quelli che amano l'azzurro, tutti quelli che parlano di pace, tutti quelli che hanno la patente, tutti quelli che amano il metal, tanto per fare esempi banali e non slittare in parentesi politiche che distrarrebbero dal punto. Forniamo dati su dati di ogni singola cosa che ci riguarda e non sappiamo dove vanno a finire, o meglio, dove e come vengono archiviati. Non vanno a finire, restano. E se oggi io penso una cosa, resterà presente illimitatamente. Non esisterà un'eventuale elaborazione, una maturazione di quell'idea o un allontanamento dalla stessa a seconda dei casi. Resterà addosso come un tatuaggio, indelebile. Mi ripeto che non c'è niente di male, che siamo in un'epoca democratica e che quindi la libertà di pensiero e i valori di giustizia sono alla base della nostra realtà e tutelano ogni diversità. Me lo dico, ma non ci credo davvero. Non ci credo e non mi fa sentire sicura sapere che stiamo tutti fornendo dossier così completi e dettagliati di noi stessi. E se avere quell'idea, improvvisamente, non fosse più così sicuro, se prendessero piede movimenti del tutto contrari o del tutto favorevoli a quell'idea. Se accedendo a quei dati, questi venissero usati in modo tutt'altro che democratico. Il guaio è che tutti abbiamo la tendenza a credere che le cose saranno sempre come le conosciamo, mentre tutto è in mutamento e nessuno può sapere in anticipo che corrente seguiranno gli eventi e i pensieri. Purtroppo, anche guardando al passato, non si è mai visto nessun agnello travestito da lupo. I giusti, i miti, i rispettosi soccombono. Sarà anche normale, nel senso stretto del termine, ma normale non contiene la radice di giusto. A me quel George Orwell, quello che Luca nel suo Topos in fabula descrive così bene, a me lascia ancora l'irrequietezza che lasciava a scuola. Quel brutto senso di viscido sotto i piedi e di grandi baratri nei quali scivolare, in nome, questa volta, di un'esposizione continua e gratuita di noi stessi, vittime delle nostre vanità, della nostra pigrizia fisica e mentale, e di un'incosciente convinzione che il controllo e la punizione siano strumenti più sicuri e validi dell'educazione al rispetto. A volte mi dico, beh, dai, meno male che hai già una certa età. Forse certe cose non le dovrai vedere. E mi affido di nuovo a quel bordeggio che mi permette di avvicinarmi, sperando di non arenarmi mai. Invitandovi come sempre a rimanere a bordeggiare con me e con il resto della ciurma, vi passo alla voce di Gabriele e alla voce di DJ Pilo, che mi seguono fra poco. Ringrazio ancora Luca e tutti voi, confidando nella nostra puntata del lunedì prossimo, per stare ancora insieme. Ciao!